Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Ed eccoci ancora una volta in vostra compagnia, cari amici che siete all'ascolto della nostra splendida radio. Avete ben sentito Milano Curiosa. È un po' strano come titolo, Carla?
Sì.
E ci chiediamo, e forse ve lo chiederete anche voi, cosa intendiamo per Milano Curiosa? Ebbene, luoghi, strade e storie di Milano. Vogliamo dare una risposta a tante curiosità.
In questa trasmissione parleremo di monumenti celebri e luoghi nascosti, aneddoti, miti e segreti, ma soprattutto vogliamo intrattenervi raccontandovi quelle curiosità di questa città che vi hanno intrigato senza risposta.
Parleremo di Milano, delle sue architetture, parleremo della Milano culturale e del suo lato pittoresco e curioso.
E a questo punto non ci resta che dire seguitici in questa passeggiata per le sue vie e noi cercheremo di raccontare la sua storia, la storia di ieri e di oggi.
E parleremo anche del suo passato, voi lo sapete, Milano ha un passato illustre, ma parleremo anche del suo presente, sempre più multietnico e soprattutto sempre più effervescente. Partiamo, Carla, con la prima curiosità. Dunque,
sì.
Milano. Ma perché Milano si chiama così?
Che una scrofa, possa essere considerata un simbolo di Milano, può stupire. Ma sembra proprio che la città abbia preso il suo nome da un simile animale. Racconta la leggenda che il fondatore di Milano, il Celta Belloveso, dopo aver attraversato le Alpi e il territorio degli Edui per arrivare nella pianura padana, vide nel luogo indicato da una dea in sogno una scrofa di cinghiale che aveva la particolarità di avere il pelo molto lungo sulla parte anteriore del corpo e veniva chiamato scrofa semilanuta. Il capo celtico decise allora di costruire la sua città in quel luogo e di chiamarla Mediolanum, cioè semilanuta.
Semilanuta, la lana, ok, davanti.
E in ricordo di questa leggenda e delle dedicazioni della città di Milano proprio a questa scrofa, si può osservare in piazza Mercanti, che è la piazza vicino al Duomo, un bassorilievo raffigurante proprio l'animale. E questo dove lo si nota? Lo si nota su un capitello del Palazzo della Ragione. Lo stesso animale, ricordiamo, è raffigurato in uno stemma nella corte interna proprio di Palazzo Marino.
Un'altra curiosità, ma dunque perché, io ti chiedo Carla, vediamo se lo sai, Il biscione è il simbolo di Milano? Ora te la racconto. L'insegna viscontea che Dante Alighieri aveva definito la vipera che il milanese accampa, questo nella Divina Commedia chiaramente, il purgatorio, è uno dei simboli più noti e importanti di Milano. Per esempio, un bel esempio di biscione si può vedere sulle mura di una torre del Castello Sforzesco. Ma il simbolo, dobbiamo dire, che si ritrova in ogni luogo e anche in ogni forma. Per esempio, in rilievo sulle mura del palazzo di innumerevoli edifici storici, in ferro negli anelli del Palazzo della Ragione. Lo troviamo in pittura nelle sale di mezza città, compreso il famoso Cenacolo di Leonardo. E il biscione è diventato anche un logo, possiamo dire, commerciale, industriale, sportivo, nei marchi di aziende molto importanti. È inutile che facciamo il nome di queste aziende, voi le conoscerete sicuramente.
giorno Milan esce fuori di man, crescendo va, diventa stracittà. Slarga fuori di qua, sbatti fuori di là, ti tira su, ti sfonda giù Milan. Stra Milano, STRAMILANO. Piano piano, Monte Merlo confondi col Pincio, il Naviglio col Po. Vai lontano, a Parigi sull'autostrada, Berlino in metro. Stra Milano, STRAMILANO. Ogni vicolo fu, strade non ce n'è più, con lo sfondar son tutti boulevard. Terra di Meneghin, peggio d'un zeppellin, ti smollan qua, ti sgonfian la Milan. Stra Milano, STRAMILANO. Piano piano, Monte Merlo confondi col Pincio, il Naviglio col Po. Vai lontano, a Parigi sull'autostrada, Berlino in metro. Stra Milano, STRAMILANO. Stra Milano, STRAMILANO. Piano piano, Monte Merlo confondi col Pincio, il Naviglio col Po. Vai lontano, a Parigi sull'autostrada, Berlino in metro. Stra Milano, STRAMILANO. Stra Milano, STRAMILANO. Piano piano, Monte Merlo confondi col Pincio, il Naviglio col Po. Vai lontano, a Parigi sull'autostrada, Berlino in metro. Stra Milano, STRAMILANO.
E sul perché, invece, il biscione, che in misanese si dice
El bisun.
El bisun, cioè il grosso serpente da sì. Bisa, che è la vipera,
sì.
Ritratto nell'atto di mangiare un fanciullo e sovrastato da una corona d'oro, fosse il simbolo del casato dei Visconti, signori di Milano, le ipotesi si sprecano. La più accreditata vuole che al tempo delle crociate uno dei primi capostipiti della grande famiglia, il valoroso Ottone, sconfiggesse in battaglia nel 1100, in un interminabile duello, il gigantesco comandante saraceno Voluce, sul cui stendardo era proprio raffigurata una grande serpe con un uomo di carnagione chiaro in bocca. Impossessatosi dello stemmo, Ottone lo portò in patria e qui lo utilizzarono anche i suoi discendenti, sostituendo all'uomo bianco tra le fauci del drago un moro ignudo in ricordo dei saraceni sconfitti.
Ma io conosco un'altra leggenda, anche questa popolare, e cioè che il biscione sia stato aggiunto allo stemma di famiglia dopo che un Visconti, al seguito dell'imperatore di Germania come generale, si era trovato una vipera nell'elmo. Ti immagini? Io avrei cacciato tutti gli urli del mondo. Invece lui, impavido, imperterrito, senza scomporsi, l'ha presa con la mano e gettata lontano senza neanche venire morsicato. C'è anche poi chi fa risalire il biscione al serpente di bronzo conservato nella Basilica di Sant'Ambrogio, forgiato, così si dice, dallo stesso Mosè. E, perché no, arrivano anche i draghi, Carla. Un temibile drago, il Tarantasio. Lo conosci?
No.
No, ma allora? Che era, abitava nello scomparso lago Gerundo. Ti dice qualcosa? Niente.
Niente.
E il lago Gerundo si estendeva dalle porte di Milano all'attuale provincia di Crema. E naturalmente, Visconti, un cavaliere eroico dei Visconti, l'aveva ucciso. Carla, adesso ne ho un'altra per te. Dunque, dove vaga ancora piangente il fantasma di Bernardina Visconti. Parliamo sempre dei Visconti.
Milano è famosa anche per i Visconti.
Certo.
E a questo punto anche Milano ha i suoi fantasmi.
Naturalmente.
Ma quello più inquietante è forse, come hai detto tu prima, Niva, l'anima vagante di Bernardina Visconti, per la sua triste e tragica storia.
Cosa le è successo?
Allora, Bernardina era figlia illegittima di Bernabò Visconti, frutto di una notte di passione con una cortigiana. Era stata costretta dal padre a sposare un uomo più grande di lei che odiava, ma lei non esitò, nonostante questo, a cercare l'amore vero.
L'amore con la A maiuscola.
Con un giovane della sua età.
Naturalmente.
Però si scoprì l'adulterio. E a questo punto il crudele padre la rinchiuse in una delle due torri che sorreggono le arcate di Porta Nuova e qui la lasciò morire di fame. La morte sopraggiunse dopo 7 lunghi mesi di agonia, il 4 ottobre del 1376. La Rocchetta oggi non esiste più, ma vari testimoni dicono di aver visto il fantasma di una fanciulla in abiti medievali, e questa fanciulla si aggirava sotto le superstiti arcate di Porta Nuova, che oggi è Piazza Cavour, all'inizio proprio di Via Manzoni. Sopravvissute fino a oggi, sia quindi ai numerosi tentativi di abbattimento del governo austriaco, sia agli innumerevoli piani di riordinamento urbanistico, facevano parte di una cerchia muraria costruita dopo la distruzione del Barbarossa nel 1162. E il tabernacolo marmoreo che rappresenta la Madonna col Bambino e i Santi venne invece inserito tra il 1330 e il 1339. Quindi bisogna andare a vedere questi archi.
E soprattutto di notte
Nuova,
a vedere se troviamo se il fantasma.
Certo.
Va bene.
La mie del cervelè, la piancia, la strilla, la pesta e per, e tutti con sto salam, a che scappa, anche la fam, e le la ditemi su stupa, un bel di veri scappa, e sci la fa più la cervelera, poi quel bel toc di sculcionera, è scappata l'altra sera, per pure cambia bandiera, le la dit la mortadella, oramai le sempre quella, per riandà cambia me stessa, caparù col funde che, ma fu più la cervelera, olè! C'è su casa che l'attacca lì col funde che l'è tornata fa la pace col suo marito e il suo gervato in messa a bevere canela che pareva di morire l'estate in sci la fa più la funde che e la fa mola cervelera poi quel bel toc di scolcionera la torna volta bandera, des che piace la bunda iela, la mesbrana il gurgonzela, e la ciappa un'indigestione con un bel toc de salsisson, la fa mola cervelera. Olè!
Bene, avete riconosciuto nella canzone che è appena passata la splendida voce del nostro amatissimo
Nanni Svampa, fortissimo.
E continuiamo con le nostre curiosità. Scommetto, Carla,
sì,
che se te lo chiedo proprio seriamente, tu non sai chi era Tommaso Marino.
Palazzo Marino mi viene in mente, ma Tommaso Marino...
Dal 1861 Palazzo Marino è la sede del Comune di Milano, ma non tutti sanno che il nome del palazzo deriva, indovina un po', da un ricco banchiere genovese. Tommaso Marino, che nel XVI secolo acquistò un lotto di terreno per costruirvi un palazzo e affida il progetto all'architetto perugino Galeazzo Alessi. Mica male, eh?
Ah, sì.
La prima pietra di Palazzo Marino fu posta nel 1558, ma i lavori, bisogna dire la verità, andavano davvero per le lunghe, perché nel 1572 documenti dell'epoca attestano che in quell'anno si vedeva solo la facciata in piazza San Fedele. È una cosa un po' complicata sto palazzo. Completato lo scalone d'onore, fu poi un continuo susseguirsi di proprietà, finché nel 1860 l'amministrazione municipale riscatta Palazzo Marino.
E l'allora sindaco Antonio Beretta, il 9 settembre del 1861, ne fece la sede proprio del comune di Milano. Quando ancora a distanza di 3 secoli il lato su Piazza Scala risultava incompiuto e venne completato solo nel 1892 da Beltrame. Palazzo Marino è ricchissimo di decorazioni volute dal suo primo proprietario, come quelle del cortile che richiamano le vicende di Ercole e altri episodi mitici ispirati alle Metamorfosi di Ovidio. Probabilmente opera degli stessi bravissimi scalpellini al tempo attivi proprio nella vicina fabbrica del Duomo. E poi nella splendida Sala Verde, dove un tempo venivano celebrati matrimoni civili,
sì.
Si dice fosse nata nel 1575 Marianna de Leiva, futura Suor Virginia.
Ah,
ti viene in mente chi è questa Suor Virginia?
Ma certamente la nostra suora, la monaca di Monza.
Dei promessi sposi del Manzoni. Bellissima poi anche la Sala Alessi, oggi Salone di Rappresentanza.
Voi, parlo per te Carla e per Angelo che ci ascolta e che ci registra, ma lo sapete che a Milano c'era il lazzaretto?
Sì, questo sì lo so,
Allora, chi passa a piedi o in auto nell'ultimo tratto di via San Gregorio, a pochi passi dal trafficatissimo corso Buenos Aires, ebbene, gli permettiamo di fermarsi stupito a guardare quel poco che resta del lazzaretto che ci ricorda sempre il nostro carissimo Manzoni. Demolito alla fine dell'Ottocento, oggi sopravvive solo per un breve tratto di muro di mattoni rossi e un piccolo edificio con 6 finestre e le relative arcate del portico, che ospita la chiesa russo-ortodossa di San Nicola. Questa chiesa, ricordiamolo, è meta di un devoto pellegrinaggio per via di un'icona che è sistemato in un piccolo santuario di legno oltre il giardino, che pare di tanto in tanto, e l'ultima volta è successo nel 2011, pianga lacrime accompagnate da un intenso profumo di rose.
E questo lazzaretto fu eretto con denaro in parte derivante da un'eredità lasciata dal conte Onofrio Bevilacqua all'ospedale maggiore e in parte anche direttamente raccolto dall'ospedale tra il 1488 e il 1513, sull'esempio proprio di quello di Venezia. Il pur enorme recinto fuori Porto Orientale non riuscì però a far fronte alle 3 grandi epidemie milanesi. E qua vanno ricordate, perché la peste a Milano è stata importante come
avvenimento.
Sì. Allora, ci fu la cosiddetta peste di Carlo V del 1524 con 50.000 morti.
È quella.
Poi quella di San Carlo del 1576, che fu meno cruenta, infatti fece solo 15.000 morti.
Una bazzeccola, dai!
E poi l'ultima è quella del 1629 con i 640.000 morti, immortalata da Manzoni proprio nei Promessi
sì.
Sposi. E dopo l'ultima delle tre pesti, il lazzaretto invece fu adibito a scopi militari, mentre il prato veniva affittato per orti oppure pascolo.
Nel 1797, indovinate un po' chi arriva? Ma il nostro carissimo Bonaparte. Wow, generale Bonaparte decreta che Milano, ho detto giusto? Sì, cioè, diventasse la capitale della Repubblica Cisalpina e ribattezzò questo parco Campo della Federazione, adibendolo poi, il lazzaretto rimasto, ad alloggio per la cavalleria. E sempre in epoca napoleonica l'ospedale maggiore tentò più volte di venderlo, ma senza successo. Così nel successivo periodo della restaurazione, e cosa succede? Non riuscendo a venderlo, cominciano ad affittarlo ad altre persone, per esempio come magazzino. E poi arriverà ad ospitare anche una fabbrica di cannoni. Arriviamo al 1844, le stanze del lazzaretto vengono trasformate in povere abitazioni per famiglie senza tetto, che vi aprirono anche delle taverne di infimo ordine, e la chiesa, pensate, era stata usata come concimaia. Demolito poi e suddiviso in più parti tra il 1882 e il 1890, oggi dell'immenso edificio che fu per secoli la cittadella dei malati resta davvero poco.
Crapa pelada la fai tutt'ei, ghire da minga i soffradei an fa la frittata, ghire da minga la crapa pelada. Crapa pelada el gado ballet, ghire da minga i soziet gano una fregata, ghire da minga la crapa pelada. Crapa pelada il gambel succhet, ghele da minga i suoi muruset con una patata, ghele da minga la crapa pelada. Crapa pelada il ga un canolo, ghele da minga la sciura consolo la ga una fucaccia, al crapa pelada la volta la faccia. Crapa pelada la fa una scoperta, sotto i vestiti della sciura aperta. La sciura aperta la si è sgomentata, con i vestiti la si è quattata. Crapa pelada il voleva sposarsi, e la sposa una crapa de sas. E stavolta il crapa pelada, anche lui la fa una frittata.
Allora, Carla, tu lo sai che a Milano c'è anche una via Laghetto?
Ah sì?
Come sì, lo sai?
Insomma, così è così, ma adesso lo leggo.
Ah, ecco.
Ecco, un altro ricordo della Milano antica città d'acqua è addirittura in pieno centro. A pochi passi dal verde del giardino Guastalla c'è infatti via Laghetto, che costeggia proprio l'Università Statale. D'acqua o di lago chiaramente oggi non c'è neppure l'ombra, ma per almeno 5 secoli, da quando ai tempi di Galeazzo Visconti, cioè 1386 parliamo, cominciò la costruzione del Duomo, i grandi blocchi di marmo di Candoglia arrivavano fin lì attraverso i navigli.
Cavoli, fin lì addirittura?
Eh sì, e infatti uno, cioè ci si chiede come facevano arrivare,
a portare,
mica
sì.
Più sui carri, arrivavano sui navigli. E in via Laghetto c'è proprio il punto d'approdo dei barconi che provenivano dal Lago Maggiore e attraverso il Ticino proseguivano nel Naviglio Grande. Poi, con l'ausilio di un meticoloso sistema di conche e di chiuse, indispensabili proprio per superare parecchi dislivello, il marmo giungeva a destinazione.
Cronache raccontano che grazie ai mezzi straordinari escogitati dall'ingegneria idraulica di allora, ben 550.000 blocchi marmorei entrarono a Milano. A perfezionare sempre meglio i dispositivi delle chiuse, ricordiamo anche il nostro grandissimo Leonardo da Vinci. Era stato invitato a Milano fin dal 1482 alla corte degli Sforza. Tant'è vero che nel famoso codice atlantico si trovano ancora disegni complicati e soprattutto raffinatissimi, persino sugli sportelli a Saracinesca e a Incastro per fermare e poi far defluire le acque. Ricordiamo che la cerchia dei navigli fu ricoperta in parte già nel 1877, poi fra il 1929 e il 1931 i navigli finirono per, possiamo dire, scomparire definitivamente. Allora Carla, c'è un'altra cosa di cui ti volevo parlare ed è questa. Vuoi scommetti? Lo sai?
Sì. Dai. No. Allora la domanda è: dove fu installato il primo orologio pubblico?
Questo non lo so.
Ecco, è un piccolo gioiello molto trascurato, la chiesa di San Gottardo in corte al Palazzo Reale. Prima i Visconti e poi gli Sforza la raggiungevano attraverso l'ingresso interno del loro palazzo. Fu costruita tra il 1330 e il 1336, proprio come cappella palatina e appartiene invece dal 1981 al comune di Milano. Tu non l'hai mai vista questa
mai,
chiesa?
No.
Allora, sul fondo della chiesa c'è l'ormai quasi diafano affresco della Crocifissione, dipinto nel 300 dagli allievi di Giotto. E sotto l'altare c'è la misteriosa cripta sigillata da un tombino sorta sul sito in cui, secondo la tradizione, sarebbe stato battezzato Sant'Ambrogio.
E sul campanile ottagonale fu installato il primo orologio pubblico della città. Originariamente scandiva 24 ore a partire dalla prima ora successiva al tramonto. Un rintocco di campana scandiva la prima ora della notte. Al tramonto i rintocchi erano 24. Il tempo scandito, l'automatismo del meccanismo destarono un tale scalpore che la zona venne chiamata Contrada delle Ore.
Bellissimo.
Bene Carla, siamo arrivati a buon punto.
Sì, siamo arrivati purtroppo alla fine, almeno per noi, purtroppo alla fine, perché sono tutte notizie
interessanti.
Quindi non ci resta altro che ringraziare tutti voi e darvi appuntamento.
Alla prossima!
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontà. Ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila. Sotto ti se vive la vita, se sta mai col mani in mano. Cante tu lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milano. Ma per venire chi a Milano, ma per venire chi a Milano.